può fare di Laura Bettini.
Una buona giornata, un buon sabato, ben ritrovati per questa che è la prima puntata dal vivo di Si può fare nel 2025. E siccome siamo nel pieno dell'inverno, non potevamo non fare una riflessione sulle montagne, sulla neve che scarseggia ormai da qualche tempo sulle nostre montagne, ovvero, o meglio, ci sono dei luoghi in cui ce n'è moltissima, il problema poi dopo è quanto resta in loco e quanto diventa pericolosa, poiché le temperature non sono più quelle di una volta, o almeno lo sono per pochi giorni, per poco tempo, e quindi poi diventa un po' tutto più rischioso per chi vuole andare in montagna a sciare o anche solo a camminare nelle nevi, se c'è qualcuno che ha questa passione. Io no, io sono per il caldo, però a te è giù, insomma, a livello del mare, ecco. Lassù ci deve essere il freddo giusto per mantenere la neve e poi dopo per stoccare l'acqua della neve là in montagna, di modo che arrivi a valle quando è necessaria. Però vogliamo così conoscere la situazione con chi la vive dal vivo e la conosce bene, non come me, appunto, che sono una un po' più di mare. E ritroviamo con molto piacere Franco Borgogno, divulgatore scientifico, guida escursionistica. Buongiorno Franco.
Buongiorno a tutti.
Noi ci sentimmo tempo fa per parlare del progetto Clean Alp, lì si trattava di pulizia, sì. Però questo significa che tu le montagne le batti d'estate, d'inverno, di primavera, d'autunno, un po' sempre per vedere come vanno le cose. Volevo capire con chi, come te, è un esperto e le frequenta sempre, cosa è cambiato nel corso degli anni ed è vera questa percezione che abbiamo delle nevi che scarseggiano o comunque che si riduce il tempo nel quale la neve sta a terra in montagna?
Sì, è una sensazione perfettamente corrispondente alla realtà. Io frequento la montagna da molti decenni, in maniera diversa, ovviamente, da bambino, come un bambino che ci andava a giocare, e da adulto come professionista, però la sensazione è proprio quella. Cambia completamente la scenografia in cui mi ritrovo. Una volta, diciamo qualche decennio fa, non mille anni fa, ma diciamo da 45 anni fa fino a 20 anni fa, andando in montagna d'inverno ero sicuro di trovare neve. Poteva essercene di più, poteva essercene di meno, ma ero sicuro di trovare neve. Un po' come se oggi vado al mare, sono certo di trovare il mare, è ovvio, è un'ovvietà. Oggi non è così. Oggi se programmo di andare a sciare nella seconda settimana di febbraio, non sono sicuro di avere attorno a me un paesaggio innevato. Probabilmente sono certo di trovare una pista innevata, anche se è sempre più complicato anche quello, ma quello che c'è attorno a me è completamente diverso. Ed è diverso anche rispetto all'estate. Quando ci andavo da bambino in montagna, il paesaggio attorno era fatto poi di ghiacciai visibili, nevai, cioè quei depositi che fanno appunto da stoccaggio per l'acqua che piano piano scende in pianura e che ci serve per tutto, per qualunque tipo di attività umana, e quindi la neve era comunque qualcosa che vedevo anche d'estate. La situazione di oggi è molto diversa. Se oggi andiamo in montagna in molte parti delle nostre Alpi o dell'Appennino, è frequentissimo anche in pieno inverno trovare non soltanto l'assenza di neve, ma l'assenza o una presenza sempre più ridotta di acqua, perché è ovvio che se finisco le scorte di neve dell'anno precedente, comincerà a scomparire l'acqua nei punti più alti, nei rigagnoli più ridotti, e incomincerò a vedere che cosa significa siccità. Quindi il paesaggio attorno a me sarà sempre più ingiallito, sempre più brullo, con una presenza minore di piante evidente.
E questo noi, scusami se ti interrompo, noi non ci pensiamo molto spesso, perché tendiamo a ragionare per compartimenti stagni, c'è l'inverno, si va su a sciare, c'è l'estate e vado su e trovo i pascoli, però quella neve garantisce invece che tutto il ciclo dell'anno sia vitale e non ci siano dei momenti senza acqua, con prati che non sono più verdi, che non so, l'agricoltura a valle sia rigogliosa e fiorente.
Certo, le Alpi, in particolare parlo delle Alpi perché diciamo sono l'elemento più grande che abbiamo in Europa come montagne. Le Alpi sono non a caso un'area attorno alla quale si sono sviluppati territori da sempre molto ricchi, e non per un caso, ma proprio perché ci sono le Alpi che hanno da sempre fornito acqua, che è utile per avere poi nelle pianure tutto attorno agricoltura di alta qualità, quindi cibo, acqua da bere, acqua per lavarsi, acqua per produrre energia. Hanno fornito materie prime, dal cibo alla legna, ai minerali. Cioè le Alpi sono il motore di tutta la società europea, così come ogni montagna. Insieme al mare, le montagne rendono possibile la vita e fanno appunto da deposito dell'acqua. Noi, la vita esiste grazie all'acqua. L'acqua sul nostro pianeta è quasi tutta in mare, noi abbiamo bisogno però di acqua dolce. Quell'acqua dolce che il mare ci fornisce con l'evaporazione è stoccata dalle montagne e nel nostro caso dalle Alpi in particolare. Questo è fondamentale per sviluppare qualunque attività umana.
Precisamente. Tra l'altro, se parliamo di agricoltura e anche comunque in generale di flora, il freddo invernale agisce anche come, tra virgolette, disinfettante, e quindi la mancanza del freddo, non certo in alta quota, ma alle quote più basse, se non in pianura, come dire, moltiplica i patogeni e le malattie delle piante, che invece sono fondamentali nel ciclo anche nostro alimentare. Franco Borgogno, volevo ricorrere ancora alla tua esperienza perché vorrei capire, questa situazione è generalizzata con Clean Alp avete, e con la tua attività di guida escursionistica, avete girato un po' dappertutto, ci sono luoghi più colpiti da questo cambiamento, diciamo, delle precipitazioni?
No, cioè ci possono essere differenze in base all'anno o a una particolare condizione momentanea, ma come tendenza, la tendenza è la stessa. Un luogo che aveva meno acqua prima, oggi sarà, diciamo, più vicino allo zero, ma il tipo di riduzione riguarda anche i posti che ci appaiono un po' più ricchi di acqua, ma che rispetto al passato hanno avuto una riduzione enorme. La tendenza è quella ed è molto visibile osservando quando andiamo in natura, in qualunque tipo di natura e di habitat, ma in particolare in montagna. Osservare è fondamentale, e l'osservazione, la semplicissima osservazione, ci permette di avere un ritorno molto chiaro di queste situazioni, ad esempio di quella della presenza dell'acqua, ma anche della presenza di biodiversità. Rispetto a quello che dicevi prima, basta guardare la diffusione, ad esempio, della processionaria, il bruco di una falena che negli ultimi anni si è diffusa in maniera enorme. E si è diffusa in maniera enorme proprio perché cambiano le condizioni. L'inverno non riduce la quantità di soggetti che arrivano alla vita, e quindi questo bruco dilaga. Il bruco in sé fa esattamente quello per cui ciascuna forma di vita nasce, cioè sopravvivere e riprodursi, diventare poi falena e riprodursi, e quindi questo però ha un impatto. Il cambiamento degli equilibri all'interno dell'enorme rete che costituiscono le relazioni tra le diverse forme di vita, il cambiamento in uno di questi equilibri comporta un cambiamento generale che può essere irrilevante se osservo questo sviluppo da lontano E non come essere coinvolto, ma per noi che siamo dentro questo ciclo può comportare delle conseguenze anche molto pericolose e quindi è bene farci caso.
Esattamente, qualche osservatore appunto sottolineava questo aspetto degli agenti patogeni, l'abbiamo detto, io aggiungo che la verza non è buona se non c'è un po' di freddo, quindi c'è anche un aspetto più banalmente culinario, e qualcun altro che sottolinea, ma ci arriveremo nelle prossime puntate, come il mare è sempre lì, ma anche le condizioni del mare sono assai diverse rispetto a 50 anni fa, vuoi per il calore, vuoi per la mucillagine, come scriveva l'ascoltatore. Chiaramente ci sono degli elementi che ci fanno capire che non è tutto come prima, o che stiamo attraversando un periodo particolare e che bisogna appunto affrontarne le conseguenze. Franco Borgogno, grazie per essere stato con noi in questa puntata.
Grazie mille a voi.
Grazie Franco, divulgatore scientifico, guida escursionistica, ricordo il progetto Clean Alp. Se abbiamo detto della osservazione diretta che può fare una guida escursionistica, ora parliamo anche delle misurazioni che si fanno precise, metodologiche alla università, in particolare in questo caso di Torino. Ritroviamo Michele Freppaz, professore ordinario di pedologia e nivologia per l'appunto a Torino. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, si misurano, no, queste cose, cioè non si tratta soltanto di un'esperienza pratica, professor Freppaz, la invito a non, come dire, strusciare il microfono, non so, sul bavero dove comunque stava strusciando. Dicevo, si misurano proprio questi cambiamenti nelle precipitazioni e nel suo caso anche si misurano i ghiacciai per capirne lo stato di salute, vero?
Sicuramente le misurazioni sono fondamentali. Esistono delle reti di misura che permettono di monitorare le quantità di neve che si accumulano al suolo, e poi, come diceva, anche i ghiacciai in qualche modo sono delle sentinelle, no, di quello che succede, in quanto i ghiacciai vengono alimentati proprio dalla neve che alle quote più alte non fonde in primavera e estate, ma con un processo che dura più di un anno si trasforma in ghiaccio. Quindi in qualche modo questo controllo, questo monitoraggio continuo delle variabili legate ad esempio all'altezza della neve, così come allo stato dei ghiacciai, ci danno proprio un'idea di come il clima, di come l'ambiente, di come la montagna reagisce alle variazioni del clima.
Dunque, ci sono poi gli anni in cui sappiamo, o i luoghi in cui magari ci sono grandi precipitazioni e quindi magari c'è un grande accumulo di neve. Il punto è capire anche per quanto tempo resta quella neve lì al suolo prima di sciogliersi, vero?
Assolutamente sì, diciamo che il manto nevoso è caratterizzato da una grossa variabilità interannuale, quindi cambia da un anno all'altro, però è importante la quantità di neve che si accumula, ma anche la persistenza, la durata della copertura nevosa. Quello che stiamo osservando negli ultimi decenni, da un lato, è un innalzamento del limite delle nevicate, per cui nelle Alpi, diciamo, nelle nostre Alpi, nelle Alpi nord-occidentali, la quota un po' critica sono i 1500-1700 metri. Al di sotto di questa quota abbiamo sempre più spesso pioggia invece che neve, e invece anche alle quote più alte quello che stiamo osservando è una riduzione della copertura nevosa, nel termine di un anticipo della fusione primaverile del manto nevoso.
Ma quando questo accade, o meglio, poiché questo accade, quali conseguenze comporta? Mi viene in mente, ad esempio, aumentano i boschi? E questo allora, è male? Non lo so.
No, ecco, questa è una domanda assolutamente estremamente interessante, estremamente ampia, complessa, nel senso che il riscaldamento globale, le montagne si stanno scaldando anche di più della media del nostro pianeta, e questo ha degli effetti. Pensando ad esempio alla neve, il fatto che si abbiano più precipitazioni in forma di pioggia invece che neve durante l'inverno fa sì che l'acqua non si possa stoccare sotto forma di neve e quindi essere rilasciata in primavera, ma cade e scende direttamente, no? Quindi viene meno questa funzione strategica che la neve ha proprio di riserva idrica, che viene resa disponibile in primavera e estate, quando è maggiore la necessità per l'uomo e anche per la vegetazione. Altri effetti, l'anticipo della fusione primaverile, anche questo fa sì che questa riserva d'acqua viene resa disponibile prima rispetto a quello che succedeva un tempo, e quindi anche questo va a alterare il ciclo dell'acqua. Citava la vegetazione, con le temperature più alte, certo, la vegetazione tende a conquistare, no, in montagna le parti più alte, ma c'è un problema, nel senso che le montagne sono a punta, c'è meno spazio alle parti più alte, poi occorre che ci siano dei suoli, no, in grado di ospitare la vegetazione, e quindi, ripeto, sono argomenti estremamente complessi che devono essere, come diceva giustamente, studiati e monitorati.
Quindi sì, è ovvio che ci rimane in cima alle montagne una vita, un ciclo, ma è diverso da quello che abbiamo conosciuto fin qui. Questo comporta anche delle ricadute sulle attività umane. Adesso ci diceva 1700 metri la quota critica, e quindi chi andava a sciare al di sotto dei 1700 adesso cosa trova? Pioggia.
Allora, diciamo che attualmente diciamo che le condizioni sono tali per cui dai 1500-1700 ancora si riesce in qualche modo a esercitare questa pratica, no? Legata all'industria dello sci. Ovviamente le stazioni sciistiche che sono a quote più alte hanno un innegabile vantaggio, nel senso che al momento è ancora in qualche modo sostenibile. Poi ci sono altri aspetti, intendiamoci, anche legati al consumo di energia, ci mancherebbe. E ovviamente si tratta di scenari, di prospettive, certo che bisogna adottare tutte quelle buone pratiche che dovrebbero permetterci di contenere il riscaldamento, cioè se non saremo in grado di contenere il riscaldamento, a quel punto veramente l'industria dello sci potrebbe essere messa in difficoltà, ma credo tante altre attività dell'uomo. A quel punto direi che diventa uno dei problemi, però veramente il nostro obiettivo è quello di contenere il riscaldamento globale.
Beh sì, perché se là si arriva a mettere in crisi l'industria dello sci, vuol dire che a valle i problemi sono altrettanti, e quindi creano delle crisi, banalmente quella dell'acqua, ecco, forse la più intuibile. Se c'è poca acqua in montagna, ce n'è pochissima a valle, poi durante l'estate quando serve per le colture, per esempio.
Assolutamente sì, io uno studio che abbiamo fatto proprio all'università nel mio gruppo di ricerca relativamente alla siccità da neve del 2022, e questo è stata, diciamo, la più importante nell'ultimo secolo, quindi questa carenza di neve che c'è stata, e poi abbiamo avuto delle ripercussioni veramente importanti sulla portata ad esempio del Po, dell'Adige. Quindi voglio dire, il fatto che vi sia meno accumulo, meno neve in quota ha sì degli effetti sull'industria dello sci, ma gli effetti sono molto più ampi, come diceva giustamente, e vanno su aspetti ambientali, disponibilità idrica, proprio funzionamento degli ecosistemi che dipendono dalla presenza del manto nevoso.
Senta, in ultima analisi leggevo, non ci avevo pensato, ma è ovvio che sia così, che nei mesi scorsi, quando tutti noi abbiamo visto l'Italia spazzata dai venti del Sahara, anche le montagne e le Alpi ne hanno risentito, e forse questo è stato anche peggio per chi è per le montagne rispetto a quanto non sia stato per noi in città. Ovvero, cosa vuol dire quando un vento di quel tipo che trasporta quelle polveri arriva sulla cima delle montagne, o queste polveri si depositano sui ghiacciai?
Quello del fenomeno delle polveri sahariane è un fenomeno naturale che è sempre avvenuto, che ha degli effetti, certo. Per esempio, questo materiale marrone scuro va a ridurre l'albedo, quindi questa naturale capacità del manto nevoso, no, di riflettere la radiazione solare, di farlo molto bene, ma il fatto che il manto nevoso in superficie diventi scuro, questo non funzioni più bene, quindi ci sia un anticipo, un'accelerazione dei processi di fusione. E lo stesso quando questo si accumula sul ghiacciaio, anche questo va ad accelerare proprio il processo di fusione, proprio per la riduzione dell'albedo. D'altro canto, noi studiamo queste polveri sahariane anche perché vanno ad alterare la chimica della neve, vengono apportate delle specie chimiche che non sono locali ma arrivano da migliaia di chilometri, e le quali vanno in un certo senso, possiamo dire, anche a costituire un effetto fertilizzante, no? Vanno soprattutto nei suoli d'alta quota e quant'altro proprio a contribuire alla fertilizzazione di questi ambienti.
Quindi alla fin fine può non essere un male, forse è la quantità che può essere pericolosa.
Sì, diciamo che il male e il bene è sempre un concetto molto... La natura è complessa, quindi i fenomeni sono complessi, quindi ci sono aspetti che da un certo punto di vista, come quello che abbiamo detto, no? La riduzione dell'albedo, vanno a accentuare, no? Gli effetti del riscaldamento globale. D'altro canto, però, questo stesso fenomeno, che da un certo aspetto è negativo, diventa invece positivo per altri elementi. Questo è proprio indice della complessità del sistema e quindi la necessità che ci si faccia ricerca, che la ricerca sia finanziata e che si possano approfondire appunto a ambiti così complessi, proprio come sta emergendo adesso. Anzi, vi ringrazio di questa finestra, della possibilità di parlare di queste cose, però proprio senza aver paura, se posso permettermi, della complessità. La natura è complessa e per quello bisogna studiarla e cercare di interpretarla.
E siamo un po' invece in un'epoca in cui si tende a essere binari come i computer, quindi la complessità sì, viene accolta con difficoltà. Però la ricerca appunto esiste e va avanti. Anni fa si pensò di coprirli i ghiacciai. Questa esperienza che ha dato dei frutti?
Aiuto, allora.
No, scusi.
No, ma la domanda è interessantissima, ci mancherebbe, anzi, mi fa molto piacere che ne possiamo parlare. Allora, i teli, no, che vengono messi per coprire i ghiacciai, sono soluzioni che sono state adottate e devono essere proposte per ambiti estremamente localizzati nello spazio, per funzioni specifiche. Mi viene in mente quelle aree che sono state vocate. Deciso di adattarle allo sci, no? Per esempio la pratica dello sci estivo, quindi in quelle situazioni sono state delle situazioni, insomma, delle pratiche che sono state messe in opera e che hanno dato dei frutti. Ovviamente non è in nessun modo pensabile, auspicabile che questo diventi una soluzione a scala più ampia, ok? Quindi funziona, perché ovviamente questi teli bianchi aumentano l'albedo e quindi in qualche modo preservano la quantità di neve e ghiaccio, ma ripeto, sono soluzioni assolutamente puntuali che possono avere un senso, ripeto, in quelle aree in cui si è deciso che avesse un senso vocarle all'attività umana.
Sì, è una questione di conservazione, ma non è certo una cura. Professore, la ringraziamo per essere stato con noi in questa puntata. Michele Freppaz insegna pedologia, nivologia all'Università di Torino. Buon lavoro e buon proseguimento.
Grazie mille a voi e buona giornata.
Allora, noi prima di dare la linea alla regia vi trasmettiamo una richiesta, diciamo così, un allarme che giunge da Trenitalia. Io credo che sia importante darlo per tutti gli ascoltatori in questo momento. Trenitalia infatti consiglia di evitare o limitare gli spostamenti in treno, limitandosi a quelli strettamente necessari, riprogrammando invece viaggi rinviabili, così dice, dopo la sospensione della circolazione ferroviaria alla stazione centrale di Milano da questa mattina alle 7:50 sulle linee per Genova, Venezia, Bologna, perché ci sono ancora delle verifiche tecniche sulla linea elettrica ferroviaria. Quindi questo è, direi, un annuncio importante che è giusto ritrasmettervi, perché si sta ripresentando, temo, quella situazione che abbiamo già vissuto per quel che riguardava il nodo di Roma. Ecco, adesso qui siamo su quello di Milano, ma la crisi è tanta e tale. Va bene, proseguiamo tra pochissimo, proseguiremo ancora per parlare di questa questione delle precipitazioni, delle montagne, della neve che non c'è, come abbiamo scritto sui nostri post nei social, che ricordo esistono e sono sempre a vostra disposizione, vi anticipano il tema della puntata. Diamo la linea alla regia per ora.
Fare. Here comes the ice cream man bouncing up the hill. Wibberwick, the pumpkin lid, Happy Valley comes he fills. You
nostra puntata dedicata alla neve in montagna. La riprendo con un messaggio di un ascoltatore che tra l'altro appunto ci scrive dal Trentino e lamenta il ricorso alla neve artificiale, perché dice sono stati fatti tanti invasi raccogliendo l'acqua dai ruscelli e questo poi ha avuto delle conseguenze sul sottobosco e si domanda appunto se ne vale la pena per i danni collaterali. Io ho riassunto un po' il messaggio del nostro ascoltatore. Do il benvenuto ad Elisa Palazzi, climatologa, docente di fisica del clima, anche lei Università di Torino. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno Laura, grazie.
Grazie Elisa Palazzi che è con noi. L'ascoltatore segnalava questo aspetto, poi andiamo avanti sulla questione delle precipitazioni e del clima. Però Elisa Palazzi, anche questa è una questione: creare neve artificiale per poter mantenere le piste in buono stato e consentire quindi il turismo ha delle conseguenze poi magari nel resto delle stagioni, nelle altre stagioni.
Ah sì, è una problematica estesa, si collega anche molto a quello che è stato detto da chi mi ha preceduta, no? Certamente evidenzia la nostra incapacità di saperci un po' adattare a un mondo che sta cambiando molto in fretta, no? È un po' come un accanimento da un certo punto di vista. La pratica della neve artificiale o programmata magari garantisce di continuare a fare determinate attività che ci piacciono ed è sacrosanto poterle fare, poter stare bene in un ambiente naturale, però ha degli impatti ambientali, economici non indifferenti, e quindi questo è un aspetto che va assolutamente preso in considerazione.
Eh sì, la neve artificiale, al contrario di quello che leggo scritto appunto da un altro dei nostri ascoltatori, non è uno stoccaggio delle risorse idriche. Si potrebbe certo immaginare di stoccare le risorse idriche che abbiamo, che prima venivano stoccate nella neve quando c'era più freddo e adesso non rimangono più sulle vette perché si scioglie prima la neve. Ecco, potremmo immaginare di costruire degli invasi o di ampliare quelli che ci sono, però la neve artificiale non è uno stoccaggio, dico bene?
Per come la usiamo noi, no. È un modo per garantire un'attività economica, turistica, che nel nostro paese è molto rilevante. Ecco, quindi ecco, se si dice così, si capisce che forse invece può valere la pena pensare a un futuro della montagna, cioè a una fruizione, no, della montagna in tutte le stagioni differente. Anzi, è proprio forse la diversità nell'utilizzo della montagna durante l'arco dell'anno e non limitato alla stagione invernale dove si deve sciare, alla stagione estiva dove si fanno altre cose, che potrebbe essere un pochettino la carta vincente, certo, da un certo punto di vista, riqualificando territori che non si conoscono, scoprendo le tradizioni di un tempo, coinvolgendo in questa nuova programmazione chi abita la montagna, chi la vive da sempre, chi la conosce. È un modo di fare cultura.
Sicuramente poi ne parliamo tra l'altro di una di queste iniziative, quindi perché qualcuno che aveva impianti a bassa quota ormai li ha dovuti chiudere, questo è un dato di fatto. Uh-huh. Quindi si sta ripensando a come rilanciare le località di montagna, ma non di alta montagna, appunto quelle che sono più in bassa quota e che si sono trovate sprovviste di questa risorsa del turismo invernale. Allora, i dati, Elisa Palazzi, se vogliamo parlare un po' dell'andamento della situazione delle precipitazioni, ma anche del calore, che evidenze abbiamo scientifiche? Adesso abbiamo letto degli ultimi dati di Copernicus, ma se ci guardiamo specificamente alle nostre montagne e non tanto al globo.
È tutto un po' amplificato da noi, no? Abbiamo forse già detto tante altre volte, l'area del Mediterraneo, e quindi l'Italia che è immersa in questa regione, è un punto molto sensibile, un hotspot climatico, e se vuoi la montagna è l'hotspot dentro l'hotspot, no? Prima Michele Freppaz diceva le montagne si sono scaldate di più rispetto alla media globale, di più e più in fretta, proprio perché ci sono dei meccanismi che rispondono un po' alla complessità interna del clima, la retroazione ghiaccio-albedo ad esempio, cioè questo meccanismo in base al quale man mano che la neve e il ghiaccio in montagna si ritirano, diminuiscono la loro estensione, più superfici scure emergono a contatto con l'atmosfera, capaci di assorbire anziché riflettere la radiazione solare, e questo determina un riscaldamento del suolo e dell'aria sovrastante che fonde ancora di più ghiaccio e neve e che attiva questa sorta di circolo vizioso, no? Nelle regioni fredde, e quindi anche in montagna e così anche nelle zone polari, in Artico in particolare, questo meccanismo di retroazione è una delle cause principali che amplifica quello che è un trend di riscaldamento globale già preoccupante, ancor di più in queste zone, no? E quindi noi vediamo una tendenza di riscaldamento che ha proceduto a un tasso doppio fondamentalmente in montagna e anche sulle nostre montagne rispetto a quello che può accadere a livello medio globale, e questo già è ovviamente un aspetto da non trascurare, no? Perché per esempio per i ghiacciai, come si diceva anche prima, la temperatura è uno degli ingredienti, no? Che ci permette di capire lo stato di salute del ghiacciaio, la temperatura estiva in particolare. Se troppo elevata, significa che c'è un'alta probabilità che la neve caduta nell'inverno, se è caduta, possa fondere più in fretta e quindi concorrere poi in settembre a un bilancio di massa del ghiacciaio negativo, cioè dove c'è stata più perdita, diciamo, di massa di quanto se ne sia guadagnata durante la stagione fredda. L'altro ingrediente è la precipitazione solida. Michele Freppaz giustamente prima diceva è aumentata la quota a cui la precipitazione cade come neve, e questo è un dato assolutamente verificato, misurato in maniera abbastanza sistematica in realtà in tutte le montagne del mondo, certo con delle differenze qua e là, però insomma la quota della neve che sale, questo anzi guarda, un indicatore interessante nelle montagne è una migrazione verso l'alto di qualunque cosa.
Ma infatti io stavo banalmente pensando a quello che ci raccontavano qualche anno fa, noi quando come Radio 24 eravamo al Vinitaly e ci dicevano saliamo in quota, facciamo le vigne più in alto.
Sì,
e questa è la prova provata.
Alle quote dove c'erano gli impianti adesso ci sono le viti, no? Ma pensa anche allo zero termico. Quante volte negli ultimi anni, mesi, abbiamo sentito di questo zero termico, un altro indicatore importante, no? Cioè il limite oltre il quale la temperatura dell'aria passa sotto zero e poi ci resta, no? Allora in estate sentiamo sempre veramente quote 5.000 metri, insomma sopra la vetta di qualunque montagna ci sia sul nostro territorio, ma anche in inverno capita che si trovi ad altitudini abbastanza elevate. Ora ci sono casi particolari che non fanno tendenza climatica, però ricordate alla fine dell'anno, intorno proprio agli ultimi giorni di dicembre, che c'era uno zero termico intorno ai 2700-2900 metri, la montagna sembrava come ribaltata, caldo in quota e freddo invece a quote più basse per inversioni termiche. Sì, sono casistiche, sono giorni, il clima non si guarda solo attraverso i record, però quando di record cominciano a essercene tanti, quando alcune manifestazioni cominciano a diventare molto frequenti, sistematiche, sono eventi che vanno inseriti dentro un quadro generale che è ben spiegato dal riscaldamento globale.
Certo, ma infatti forse anche a livello di comunicazione dovremmo cominciare a ragionare su questo. È inutile, è giusto comunicare il record, ma più che altro la serie è importante, non tanto se oggi fa caldissimo, perché uno giustamente può anche dirmi ma anche 20 anni fa capitò, anche 50 anni fa, mi ricordo che mi sposai sotto il sole di dicembre.
Bravissima.
Però se quel dicembre di 50 anni fa magari era un giorno, se adesso abbiamo una settimana, abbiamo 10 giorni, è un bel po' diverso.
E adesso cominciamo a avere una mole di dati sufficientemente lunga per capire che questi cambiamenti nella frequenza non sono appunto casuali, non rientrano nella naturale variabilità del clima, quella che ci fa dire beh anche 50 anni fa è successo questo evento particolarmente freddo, particolarmente caldo. Cominciamo a avere abbastanza dati per avere una statistica robusta che ci fa in effetti dire che per esempio gli eventi estremi sono cambiati nelle loro caratteristiche, la loro frequenza, spesso la loro intensità, anche il loro tempo di ritorno. Addirittura c'è un ramo della scienza del clima che si chiama scienza dell'attribuzione, che non solo ovviamente riconosce questo cambiamento nella statistica, ma prova ad andare a individuare quando e se il singolo evento estremo è stato condizionato enormemente dal riscaldamento globale. È molto interessante e molto utile anche per aiutare poi i luoghi e le popolazioni colpite a saper rispondere in maniera costruttiva e a saper limitare il danno.
Precisamente, perché se c'è qualcosa che va fatto a livello di stati che devono dare delle direttive, c'è anche poi la quotidianità di chi vive i luoghi, di chi ha un'attività, di chi porta, non lo so, le pecore al pascolo e che non trova più le stesse condizioni che trovava e quindi deve poter sapere come muoversi.
E questo secondo me è importante, perché forse anche per un errore di chi anche nell'ambito scientifico anni fa comunicava la crisi climatica, e abbiamo sempre pensato o fatto pensare, insomma, che potesse essere un problema di altri paesi, lontano, no? Anche nel tempo, oltre che nello spazio, mentre è più che mai evidente quanto riguarda veramente tutti noi, perché intanto i nostri territori sono colpiti, ma poi forse in uno sforzo che dovremmo fare facciamo nostre anche le vite degli altri, come dicevi tu, no? Questo è utile perché ovviamente tutti ci potremmo trovare in una determinata situazione e quindi è fondamentale avere una visione che si sposti un po' di più, un po' più lontano rispetto a quello che strettamente ci circonda. È un problema di tutti e va risolto tutti insieme, ovviamente con sforzi maggiori, questo nell'ottica della giustizia climatica è fondamentale, da parte di chi il problema l'ha generato.
Sì, certo.
Niente da dire.
Mi par di capire che lo scaricabarile è lo sport internazionale preferito al momento. Un ascoltatore ci dice di andare a guardare le vecchie cartoline perché questo sarebbe assolutamente impressionante. Ha ragione, forse anche il vecchio carosello, però oltre a guardarlo forse dovremmo anche passare all'azione. Come dicevi, c'è una questione di presa di coscienza, responsabilità, azioni da intraprendere e poi ci sono anche le azioni locali da intraprendere che sono: se poi d'estate mi manca l'acqua, sarà meglio fare l'invaso per tempo.
Ci sono tante azioni che si possono fare.
Manca anche quell'aspetto lì tante volte. Cioè il negare il cambiamento porta a un'inazione incredibile su quelli che sono fatti reali, cioè d'estate non c'è l'acqua.
Le conseguenze e gli effetti e che, di cui ci accorgiamo solo quando poi ci ritroviamo immersi nel problema e dopo provare a risolverlo diventa più difficile, però questo è veramente un discorso molto ampio di prevenzione, no? Cioè nel concetto anche di adattamento al cambiamento climatico che affianca la mitigazione, cioè la riduzione delle emissioni, la prevenzione è fondamentale, perché non si può fare lo sforzo oggi, è difficile, per prevenire qualche cosa che ci dicono, che immaginiamo potrà essere poi faticoso da sopportare in futuro. Secondo me ne vale molto la pena e penso che ci si debba anche fidare di chi, dati alla mano, è capace di fare delle analisi costo-beneficio, che poi un po' è anche quello, no? Cioè riuscire a minimizzare il danno e a prevenire effetti ingestibili in futuro. L'adattamento è proprio quello, è gestire in qualche modo l'inevitabile, quello che sta già succedendo e quello che, per come stanno andando le cose finora, con l'inerzia anche del sistema climatico, sappiamo che inevitabilmente accadrà nei prossimi anni e quindi vale assolutamente la pena, ma per un benessere condiviso.
Esattamente, per un benessere condiviso. Voglio ricollegare in conclusione anche alle tante parole che spendiamo, che abbiamo speso anche noi in questa trasmissione, per parlare di quanto di quante persone desidererebbero continuare a vivere nelle campagne o sulle montagne o vorrebbero trasferirci, sì, ma che devono avere anche delle garanzie su come saranno manutenute queste campagne e queste montagne e quali condizioni incontreranno in futuro. Quindi si tiene un po' tutto il discorso.
Certamente il popolare la montagna è fatto in maniera sensata, con rispetto, è qualche cosa che è anche di beneficio alla montagna. Le nostre montagne sono luoghi che da millenni sono venuti su anche dalla interazione con gli esseri umani che ci hanno vissuto, che hanno provato a modificare, a migliorare il loro vivere in montagna. Non c'è nulla di male in questo, purché le tecnologie vengano utilizzate bene, siano pulite e appunto non vadano a degradare un ambiente che ci fornisce dei servizi, ricordiamolo, dei doni essenziali per la nostra vita. Abbiamo parlato tanto di acqua oggi, quello forse è l'esempio più significativo per quanto riguarda la montagna.
Eh sì, tra l'altro ne parliamo di acqua oggi proprio in un momento in cui penso alla California, di cui tanto abbiamo detto in questi giorni, è priva di acqua da molti mesi per le precipitazioni, certo, che sono assenti, quindi già un luogo che notoriamente non aveva tanta acqua si è ridotto in queste condizioni e si è trovato in un'emergenza nella quale va a prendere l'acqua dal mare e va benissimo, ma poi voglio vedere quando ci rimetteranno le mani su quei giardini così bruciati e salati con l'acqua di mare.
Certo.
Elisa Palazzi, grazie per essere stata con noi in questa puntata. Ricordo, climatologa, docente di fisica del clima, Università di Torino, anche divulgatrice scientifica. Buon lavoro e alla prossima occasione.
Grazie, altrettanto, buona giornata.
Viabilità.
Si può fare.
Si può fare.
Mister,
c'è qualcuno che mi scrive che i gechi sono arrivati a Milano. Io non conoscevo che esistesse una sorta di linea del gecko come esiste la linea della palma, però evidentemente sì, sono andate in questa pausa a guardare un po' e sì, non dovrebbero esserci da queste parti. La loro naturale diffusione è quella dell'area del Mediterraneo, quindi dei climi un po' più caldi d'estate e d'inverno. E quindi vabbè, aggiungiamo la linea del gecko per controllare come l'andamento del clima del pianeta. Simona Colombo è coordinatrice del progetto Beyond Snow per Legambiente Lombardia. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutti.
La linea del gecko la sapeva lei?
No, però ci sono tante linee ormai con i cambiamenti climatici, quindi ci sarà anche la linea del gecko.
È carina però, perché poi secondo me graficamente può rendere bene, bisognerebbe che qualcuno la elaborasse, magari Legambiente ci pensate su un po', che siete bravi e tirate fuori.
Ci pensiamo anche al gecko.
Allora, con il progetto Beyond Snow si cerca per l'appunto di immaginare il futuro di località non di alta quota, ma che sono state sciistiche, che adesso non hanno neanche più la convenienza di mantenersi tali, perché fare neve artificiale è comunque antieconomico, se ho ben capito, vero?
Sì, diciamo che con il progetto Beyond Snow, già il nome, insomma, l'idea è di dire oltre la neve, no? Cosa c'è oltre la neve? E perché appunto noi ci siamo un po' concentrati con altri partner europei, siamo più di 10 partner in tutto l'arco alpino, sul proprio l'impatto che ha ormai i cambiamenti climatici, anche così ormai evidenti e repentini, sulle attività che si sono sempre svolte nella più o meno media quota, lasciamo perdere le alte quote, però proprio il discorso delle attività turistiche, in particolare sciistiche, legate alle stazioni diciamo di quote medio-basse. E quindi l'idea era di capire anche insieme ad altri soggetti europei come poter affrontare questi cambiamenti e riadattarsi, quel discorso anche proprio che si fa spesso di resilienza, come riadattarsi a questa situazione.
E quindi adesso veniamo a quello che invece si sta approntando e su cui si sta lavorando nello specifico magari della Lombardia, dove uno dei luoghi su cui si ragiona e si riflette è vicino a Lecco e sono i piani Derna, giusto?
I piani Derna, esatto, sì, i piani Derna che Tenete conto che come progetto ci sono 10 aree in tutta Europa che stanno lavorando insieme, stanno ragionando insieme su come appunto trovare delle proposte, delle alternative a quello che si svolgeva sempre in queste zone, che erano poi appunto le attività legate agli impianti sciistici. E in particolare noi come Legambiente Lombardia stiamo seguendo i piani Derna, che sono proprio un esempio, diciamo, è la parte finale di quell'evoluzione che le altre, diciamo, aree nel progetto prima o poi ci arriveranno. Nel senso che i piani Derna sono stati dagli anni 70 fino al 2000 una stazione sciistica, nel senso che si praticava lo sci, addirittura c'era una pista nera che era considerata la più difficile della Lombardia. E quindi si svolgeva in questa pratica fino al 2000. A un certo punto si è resi conto che effettivamente non c'era più la neve naturale che può poter garantire gli impianti, l'attività sciistica, ma nemmeno la neve programmata, perché ormai non era, come ha detto anche lei prima, era antieconomico. E quindi negli anni 2000 hanno dismesso gli impianti.
L'hanno dismesso?
Più o meno 2000-2005.
Quindi da tanto hanno capito che insomma lì la pista nera non si poteva fare più.
No, ma neanche proprio il baby. E quindi hanno dovuto affrontare la situazione. E questo è interessante perché appunto è quello che stanno affrontando delle aree adesso. Quello che i piani Derna hanno affrontato quasi 20, cioè più o meno 20 anni fa. E quindi hanno dismesso gli impianti e nel 2020 hanno proprio smantellato anche le infrastrutture. Cosa molto interessante, perché spesso anche chi va in montagna vede che rimangono questi impianti e rimangono lì abbandonati per anni. In questo caso hanno appunto deciso di toglierli, e a questo punto devi reinventare la proposta che vuoi fare di vita e anche di turismo in quell'area. E quindi Piani Derna, diciamo che è un turismo completamente, diciamo, alternativo ormai alla pratica sciistica, ovviamente, e quindi più passeggiate, più escursioni, più bicicletta, e quindi percorsi naturalistici. Hanno messo dei pannelli per fare percorsi naturalistici, quindi è proprio un cambio, no? E quello che un po' è un esempio che appunto portiamo come Lombardia, come Legambiente, nel partenariato europeo, proprio per confrontarci insieme, per capire come fare, no? Quindi non si fa niente di, diciamo così, nuovo con questo progetto, ma si cerca di avere dei confronti con altre realtà per poter magari copiare, no, delle volte cosa fanno gli altri. Perché è sempre utile, nel senso che se lo fanno bene, perché non prendere spunto?
E senta, che cosa avete capito che è fondamentale per questo cambio? Perché in teoria, se io sono un appassionato di montagna, vado d'inverno, potrei anche serenamente andare d'estate, però invece di sciare devo camminare, però non è così immediato questo cambio, non è che tutti quelli che vanno a sciare poi d'estate vanno tutti a camminare, quindi i piani Derna sono tranquilli perché avranno comunque la loro attività turistica.
No, guarda, quello, allora, devo dire che è anche un esempio che così abbiamo, quello che possiamo capire è che è appunto una transizione, quello che si sente tanto parlare, no, di transizione ecologica. Effettivamente è una transizione, nel senso che non sono dei cambi radicali e dall'oggi al domani, no? Quindi è un processo molto, molto lungo ed è un cambio appunto graduale. Quindi quello che abbiamo capito anche per altre esperienze, in particolare ad esempio c'è un'esperienza in Francia di Métabier, che è un'area che ha ancora la neve programmata, però è arrivato al punto di avere dei momenti di crisi, no? Quindi di non poter più garantire come prima tutti quei giorni di impianti aperti come nel passato. E quindi l'idea è di iniziare a pensare a delle attività complementari da svolgere, magari già iniziare a proporre mentre ancora magari si può ancora sciare in quelle aree. Quindi lentamente si fanno queste nuove proposte, ad esempio in questo caso Métabier, che è in Francia, ha ridotto del 30% i propri impianti, togliendo le piste più impegnative, e quindi ha cambiato il target, ha deciso che il target a questo punto sono più le famiglie, quindi ha, diciamo, cercato di tamponare un po' la situazione emergenziale anche dal punto di vista economico, riducendo gli impianti, i costi anche dell'innevamento artificiale programmato, spostandoli su meno impianti, Nel frattempo ha cercato di destagionalizzare l'offerta, quindi con più attività con le biciclette, col cicloturismo, lasciando però sempre la proposta dello sci per adesso. E quindi è proprio questa idea,
quindi
di transizione,
facendo affezionare,
no, di...
le persone alla località,
esatto,
di modo che,
esatto,
tornino anche in altre stagioni.
Esatto. Mm. Esatto, in altre stagioni facendo altre cose.
Facendo altre cose, magari dando più servizi,
esatto,
appunto per le famiglie, quindi magari,
esatto,
ti offrirò,
esatto,
che ne so, l'asilo per intendersi, insomma, un luogo dove magari,
sì,
i bambini possono
diverse
giocare, delle attività.
Sì, non so, adesso quello che hanno fatto, ad esempio, alcune proposte anche nell'Arco Alpino era, non so, andare a vedere l'alba, far colazione con l'alba, non so, sulla cima. Quindi queste cose un po' magari alternative che uno magari, appunto, come dice, si affeziona, gli piace e può fare magari ancora, può ancora sciare, ma c'è anche altro. E quando probabilmente non riuscirà più a sciare, avrà comunque altre proposte per poter godere, diciamo, la bellezza della montagna, ecco.
Se funziona è anche una redistribuzione della ricchezza sul territorio,
ah, sì,
perché ovviamente fai lavorare attività diverse, fai nascere qualche attività nuova, magari perché prima d'estate non c'era niente, sì, adesso invece c'è chi ti porta a vedere l'alba, ecco.
Sì, no, ma sicuramente, ma noi abbiamo visto proprio anche i piani Derna, abbiamo fatto tutto un percorso con la comunità che ruota intorno ai piani Derna, perché anche nel progetto era previsto proprio questa, diciamo, attività proprio di condivisione, no, dei vari portatori di interesse, della situazione che c'è, cosa si può migliorare, insomma, questi percorsi, no, che si fanno proprio di facilitazione, coinvolgendo i vari soggetti. Non so, il CAI, piuttosto che l'associazione di biciclette, piuttosto che chi fa educazione ambientale, quindi cercando appunto di vedere a 360 gradi, no, il luogo e da chi lo vive, e anche ad esempio delle proposte anche di attività economica, come può essere un pastore, un allevatore che deve portare il gregge a pascolare, eh. Cioè non è solo turismo, perché spesso magari chi è cittadino pensa sempre alla montagna come turismo, no? Come luogo turistico. In realtà io, sentendo anche tante persone che abitano la montagna, ti dico, sì, ma noi ci viviamo e ci lavoriamo in montagna, non è solo turismo, no? E effettivamente mi ha fatto riflettere, perché è vero, perché chi ha l'attività appunto di produzione di formaggio, piuttosto che al gregge,
certo.
E quindi anche
sempre,
in questo caso
c'è tutto l'anno.
Esatto, c'è tutto l'anno e loro lo vivono tutto l'anno, e quindi anche capire come mediare, no? Questa, diciamo, turismo, economia, per fare in modo che comunque quel luogo rimanga comunque vitale.
Simona Colombo, grazie per essere stata con noi, Lega Ambiente Lombardia. Abbiamo parlato del progetto Beyond Snow. Noi dobbiamo dare la linea a GR24 e poi torniamo.
Si può fare. Fare.
Era, Michele, questa scelta musicale che ha questa caduta che consente di entrare facilmente senza sbagliare l'intro, incredibile, ma vero. Allora, in questo spazio nel quale di solito lanciamo eventi che accadono nel corso della settimana, beh, questa volta lanciamo un evento, o meglio una trasmissione, che quest'oggi in particolare cambia orario e quindi passa dall'ora di pranzo al dopo pranzo, ovvero parliamo con Federico Taddia, ovviamente conduttore anche qui su Radio 24. Buongiorno Federico, ben trovato.
Buon ritrovato.
Mi capisci? Buon ritrovato.
Capito come ti avevo messo questo cambio d'ora, questo evento, come hai chiamato?
Questo evento che vi porta dalle 13 alle 14:30 con Non mi capisci, Federico Taddia e Matteo Bussola. È una trasmissione che si può fare continuo con giovani, però.
Sì, esatto, passiamo dalla domenica dove siamo andati in onda in questi anni alle 13 e da oggi appunto il sabato alle 14.30 con Non mi capisce, che è un tentativo di raccontare un po' il mondo delle ragazze e dei ragazzi facendolo attraverso la loro voce. Io e Bussola siamo due vecchietti curiosi e ancora capaci di stupirci e meravigliarci delle ragazze e dei ragazzi, diamo loro spazio, diamo loro tempo ed è un viaggio adesso al di là della retorica ogni volta sorprendente, no? Perché comunque mettono poi, danno voce a tutto, alle loro idee, ai loro sogni, alle loro avventure, alle loro fragilità, quindi non solo storie virtuose ma storie vere, storie quotidiane, ed è un modo un po' per, un modo per raccontare, fotografare questa generazione, parola che io non amo perché comunque è impossibile generalizzare, però sai, la somma di tante storie poi ti creano una generazione.
Sì, mi piace molto anche questa trasmissione, mi piace insomma che ne stiamo parlando, perché trovo che il nostro paese sia concentrato nel fare parlare o nel dare risalto un po' sempre agli stessi. Forse siamo pigri anche noi giornalisti, mentre succedono delle cose. Cioè voi oggi avrete in trasmissione un ragazzo che è un consigliere comunale a Vercelli, che si dà da fare per tutelare la salute mentale degli studenti, poi ce n'è un altro che va in bicicletta vuole arrivare fino a Cape Town, poi ce n'è un altro che invece supporta con una sua attività nuova le generazioni che devono orientarsi nel mondo accademico. Insomma, gli interlocutori e le idee e le iniziative sono tante. Poi io magari invece mi rendo conto, per pigrizia magari propongo sempre le stesse, ma non è così, sappiatelo, insomma, e Federico e Matteo vi aiutano a trovarli questi.
Bisogna andare a cercare, loro ci ringraziano tantissime volte perché diamo spazio per quello che facciamo, che fa sempre un po' sorridere, no? Anche nella loro spontaneità, perché hanno difficoltà a trovare spazi in cui esprimersi. E poi è vero, la cronaca ci ricorda e ci riporta sempre solo le stesse storie, a volte anche gli stessi nomi, no? Gli stessi riferimenti, e per pigrizia nostra, mi ci metto anch'io, magari si cercano sempre quei numeri telefonici che già sai di avere in rubrica, quindi gli interlocutori diventa questo solito giro. Invece questo esercizio anche a noi impone proprio di aprirci e di allargarci. Guarda, oggi anche intervisteremo, per esempio, visto che il tema è affine anche a quello di cui stavate parlando poco fa, Rinelli ha 23 anni e pochi mesi fa, nell'alluvione in Val di Zena, qui a Bologna, ha perso suo fratello. Erano andati al cinema insieme, lui e suo fratello ventenne, e nel ritorno sono stati proprio travolti dall'uscita della Val di Zena. E da quel giorno, con il dolore per la morte del fratello, Andrea ha trasformato questo dolore però in una risorsa comune. E da quel giorno sta facendo una sua divulgazione per raccontare il cambiamento climatico sul territorio, proprio affinché ciò non accada più. Ecco, questa credo che sia proprio un esempio di quello che sono i nostri giovani. Sanno soffrire, sanno rialzarsi, sanno ripartire e sanno reinventarsi cose. Lui sta usando ovviamente i social, perché i social sono il loro mondo, e attraverso i social sta raccontando il territorio e la fragilità del territorio. Ecco, raccontare questo secondo me vuol dire andare al di là della mera cronaca.
I social sono il loro mondo, ma allora noi cosa facciamo, Federico? Con chi parliamo, secondo te?
Beh, sono il loro mondo, ma non sono il loro unico mondo, per fortuna, e loro usano il social per parlare. E noi parliamo con loro, non parliamo con il loro smartphone, non parliamo con il loro digitale. Guarda, preparando proprio l'intervista con Eugenio, che ha questa piattaforma, lui sogna una scuola che insegni a sognare, che è bellissimo come slogan, no? E mi diceva, noi vecchi, date per scontato che la generazione Z e la generazione Alfa siano nativi digitali. Non è vero, lo sono magari se sono nati nelle grandi città, se sono nati a Roma, se sono nati a Milano, se sono nati a Bologna, se sono nati in una famiglia che dà loro gli strumenti per capire. Ma la maggior parte delle ragazze e dei ragazzi si trovano con questi strumenti in mano, ma non li sanno usare, non sono nativi digitali, hanno lo strumento, ma toglietevi dalla testa questa etichetta, toglietevi dalla testa questo alibi, che sono un alibi per non fare poi educazione al digitale. Guarda, è un messaggio detto da un 19enne, tra l'altro, no? Che secondo me è potentissimo e ci fa capire quanto sia ancora lontana la comprensione reale di questo fenomeno. Quindi noi per fortuna continuiamo a parlare ancora con le ragazze e con i ragazzi. Ci viene facile dire il digitale è il loro mondo, ma è un grande alibi per quando non li capiamo, credo.
Forse sì, forse è anche proprio anche qui un'altra pigrizia, quella di aprire una nuova porta, di entrarci dentro e di confrontarsi su qualcosa di nuovo. Educazione al digitale, come la intendono loro? Cosa vorrebbe dire fare educazione al digitale, per quello che hai capito?
Ho capito che intanto vogliono capire chi ci guadagna dall'uso del digitale, hanno una attenzione fortissima proprio per questo, no? Chi ci guadagna sia in termini economici sia in termini proprio di potere di gestione dei dati, e questo è un punto per tanti di loro davvero, davvero, davvero critico. E poi capire questo strumento che ha mille potenzialità, capire anche quali sono le potenzialità che ti toglie, cioè quali sono le dove ti frega. Adesso lo dico brutalmente, ma è come me l'hanno detto loro, no? Hanno necessità di capire quali sono le trappole, perché dall'entusiasmo, da questa macchina velocissima che è lo smartphone, alla fine entri in questo vortice e non comprendi dove sono le trappole. Proprio il bisogno che hanno e che denunciano è quello di avere una sorta di libretto delle istruzioni per capire e per comprendere, per avere più consapevolezza appunto di dove sono i buchi neri nel digitale.
Sì, dove noi invece pensiamo che educare al digitale significhi mettere dei proibizionismi.
Certo, brava, esatto, che invece quello non è proprio nella loro... Nella loro idea. Poi sempre lui mi diceva siamo una generazione che rispetto alla nostra, rispetto a noi sempre dei vecchietti, abbiamo molto più chiaro il concetto di condivisione, che in parte anche questo è frutto un po' del mood da digitale, no? Però questo che sembra anche un contraddizione rispetto a quello che pensiamo noi di come siano i giovani d'oggi. C'è proprio il concetto di condivisione, il concetto di valore comune, il concetto di metterci insieme per fare qualcosa. Qui tutto il movimento ambientalista, tutto il movimento etichettato facilmente come la generazione Greta, credo che abbia dato proprio una svolta in questo, no? Nel fare cose insieme, nel metterci insieme per fare anche proposte insieme. Qui dall'ambiente, per fortuna, lo stanno facendo anche in altri campi.
Grazie Federico, cosa dire d'altro? Diamo appuntamento alle 14.30 di oggi.
14.30, io Matteo Bussola, tanta musica emergente anche qui, perché mettiamo musica, anche se siamo su Radio 24, e mettiamo musica che altre radio non mettono, perché diamo voce.
Perché
ai
siamo
giovani.
Su Radio 24, esatto.
Radio 24 per l'appunto, e quindi anche in questo cerchiamo di essere innovativi.
E cerchiamo di capirli. Grazie a te Federico Taddia. Noi adesso ci fermiamo perché dobbiamo dare la linea a una nuova puntata di Si può fare nel sociale con Cristina Carpinelli.
Si può fare. Si può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.
Siamo al liceo artistico Cottini di Torino e quello che avete sentito è il tipico rumore di un distributore automatico, qualcosa che appartiene al nostro quotidiano e che ha di fatto cambiato la vita a Francesco, che grazie a queste macchinette ora ha un lavoro. Un sogno fino a poco tempo fa, lontanissimo.
Questo lavoro mi appassiona, mi rende felice.
Qual è la cosa che ti piace di più?
Andare in posti nuovi e girare Torino in posti nuovi dove caricare le macchinette del caffè. Praticamente poi ci sono i numeri del prodotto che è scritto qua e poi tu inserisci prima la moneta dentro, poi selezioni il prodotto e viene fuori il caffè in base al numero indicato.
E tu cosa fai? Carichi?
Carico i grani del caffè e anche dei diversi prodotti tipo il tè, il cioccolato, il latte, il ginseng e altre cose.
E anche qua carichi?
Sì, sì, tipo l'acqua, i panini e le bibite.
Francesco è una delle persone con disabilità cognitiva che lavora all'interno della Breccotto, impresa sociale di ristorazione nata 10 anni fa a Torino grazie al gruppo IVS, azienda di distributori automatici, e alla cooperativa sociale Chicco Cotto, di cui Don Andrea Bonsignori è presidente.
Breccotto è un progetto che parte da tanto tanto tempo fa, nasce all'interno delle scuole, quindi in particolare con il mondo del liceo Cottini, dove abbiamo iniziato a capire che la necessità dei ragazzi era quella di avere un futuro dopo la scuola superiore, perché viviamo in una situazione dove la disabilità si ferma dopo il 18° anno e queste persone sono abbandonate, mi permetto di dire questo. Allora già dal loro momento di formazione si è pensato: noi ci occupiamo di vending, di macchine della ristorazione automatica, le inseriamo con la collaborazione del preside nella scuola, e dentro questa scuola che cosa nasce? Nasce una specie di scuola lavoro dove i ragazzi durante i loro ultimi anni di istruzione imparano piano piano il mestiere del vending. Una volta imparato questo entrano nell'impresa sociale e dopo il primo anno di prova, se ne hanno le attitudini, perché come diciamo noi la dignità è meglio della carità, quindi devono essere capaci di fare questo lavoro, vengono inseriti e assunti, hanno il loro percorso lavorativo come chiunque altro.
Quante sono le persone con disabilità che stanno lavorando a questo progetto su Torino e anche poi in generale sul nazionale?
Sì, allora dobbiamo dividere, nazionalmente parliamo di un numero superiore a una 50 di persone, che poi dobbiamo dividere tra coloro che sono nel periodo, chiamiamolo, anche se non è il termine corretto, scuola lavoro, e poi quelli che fanno l'anno di prova e poi il periodo lavorativo. Perché dobbiamo fare questa specifica? Perché noi vogliamo che sia un lavoro vero e di soddisfazione. Questo quindi contempla anche che qualcuno ci dica: no, non mi piace, no, non sono adatto. Ed è questa la vera innovazione, sia nella scuola che nel lavoro, cioè di tirare fuori ciò che piace ai nostri ragazzi e ragazze, e non perché tu hai una difficoltà e ti do un lavoro, piglialo e stai zitto. C'è proprio un'attenzione al ragazzo e un'attenzione a quelli che sono i progetti legati alla disabilità. Ecco perché è nata anche questa forte commissione con la scuola e con questa scuola in particolare, perché puntiamo al bene dei ragazzi e delle ragazze, non tanto a finire un programma. Potrei dirti un 50%, scusa il gioco di parole, perché più o meno questo è il ciclo, quindi il 50% sono indeterminati nel loro lavoro e l'altro 50% sta facendo il percorso, e arriveremo poi a una scelta finale.
Tra insegnanti e tutor specializzati, i ragazzi iniziano il loro percorso di formazione. A sostenere il progetto, Antonio Balestra, preside del liceo artistico Cottini.
Il progetto è nato 5 anni fa, quando siamo entrati in contatto con una realtà importante come quella del Cottolengo e quindi del Chicco Cotto. Abbiamo coinvolto decine di studenti con disabilità. Il valore aggiunto di questo progetto qual è in particolare? I nostri ragazzi, bene o male, sono abituati a misurarsi con un ambiente protetto che è quello della famiglia e quello della scuola. Ecco, questo ha dato la possibilità di fare un'esperienza in un ambiente completamente nuovo, e posso dire che per i ragazzi che hanno questo tipo di difficoltà è veramente un qualcosa di importantissimo, tenendo conto che hanno sviluppato nel tempo anche una forte autostima, che diciamo è uno degli elementi che spesso manca in questi ragazzi, e una forte autonomia. Considerate che il progetto prevedeva anche la presenza dei nostri ragazzi presso il Cottolengo, quindi presso la sede del Chicco Cotto, quindi viaggiavano autonomamente accompagnati dai nostri docenti su mezzi di linea, cosa che loro non è assolutamente congeniale, considerando che ci troviamo dalla parte opposta di Torino. Si sono confrontati con persone che non conoscevano e hanno acquisito delle procedure che non erano abituati a fare. La nostra è una scuola in cui, per una questione anche di tipologia di percorso di studi, i ragazzi con disabilità sono numerosi, e questo poi porta chiaramente a un arricchimento che non è solo per il singolo studente coinvolto, ma per tutta la comunità scolastica.
E voi avete fatto anche il passo in più, nel senso che quello che mi sta raccontando è l'adesione a un progetto che poi guarda oltre la scuola.
Sì, allora qui dobbiamo parlare di questo famoso PCT, ormai questi, no? questi acronimi che ormai fanno parte del mondo della scuola, percorsi per le competenze del versale orientamento, ex alternanza scuola-lavoro. Calata dall'alto sui licei, hanno messo in discussione anche la realtà stessa di liceo, che fisiologicamente non era predisposta a preparare lo studente al mondo del lavoro, ma un mondo universitario. È stata, diciamo, la capacità di ogni singola scuola nel declinare questa come una sfida. Noi l'abbiamo fatto, ma perché siamo riusciti a trovare degli interlocutori intelligenti, come in questo caso il Chicco Cotto, con cui noi ormai collaboriamo da anni. Individuare questi portatori di interesse che credono anche in un percorso di crescita degli studenti, anche in funzione di un orientamento post-diploma, è fondamentale. E questo percorso progettuale va proprio in questa direzione, cioè il ragazzo acquisendo autonomia, autostima e anche comprensione di quello che sa fare, probabilmente valorizza la propria personalità, che è quello che probabilmente è deficitario proprio nei ragazzi con disabilità.
Durante gli ultimi anni di scuola, qui, in questo liceo, i ragazzi con disabilità imparano un lavoro affiancati da insegnanti e da tutor che sono dei dipendenti ai quali viene fatta una formazione specifica, come ci racconta Fabrizio De Gregori, disability manager di Breccotto.
Il mio lavoro, in poche parole, è creare un accomodamento ragionevole, un modo perché i ragazzi, insieme a quelli che inizialmente sono tutor e poi diventano colleghi veri e propri di lavoro, una progettualità che sia lavorativa e anche di indipendenza poi di vita. Ogni ragazzo della Breccotto ha una propria progettualità lavorativa. Alcuni ragazzi hanno un ruolo specifico perché hanno più barriere, quindi hanno bisogno di più facilitatori, mentre altri ragazzi invece sono proprio liberi anche di cambiare ruolo, quindi non solo caricare il distributore, ma anche di utilizzare il palmare o di fare un minimo di rendicontazione dell'inventario del furgone.
Quando affiancate il ragazzo a un tutor, che tipo di lavoro fate?
Allora, il tutor viene scelto in base alla professionalità che ha sé con i ragazzi, sia nell'ambiente lavorativo. Viene fatta una formazione, il tutor viene formato come viene formato anche il ragazzo. Il tutor viene anche formato in base alle caratteristiche del ragazzo che ovviamente lo accompagna.
E invece volevo chiederti una cosa sul tuo lavoro, perché il disability manager è una figura di cui si sta cominciando a parlare, però poco, no? Cioè non è ancora così diffusa.
Sì, è vero, non è molto diffusa. Quello che la differenza, diciamo, da un responsabile HR che può essere, o un risorse umane, la differenza è proprio quella di trovare una strategia che sia comunicativa ma sia anche pratica nel far svolgere il lavoro a ragazzi con disabilità e anche non, però, perché comunque noi ricordiamoci sempre la disabilità ce l'ho pure io porto gli occhiali e quindi il mio accodamento ragionevole potrebbe essere non stare troppo davanti a un computer.
Circoli virtuosi che portano serenità anche nei genitori che possono ora cominciare a guardare davvero al cosiddetto dopo di noi. Paolo e Silvana Fornari sono i genitori di Francesco.
Beh, chiaramente una grossa soddisfazione, anche perché la realtà, adesso non vorrei essere troppo polemico, però se non ci sono dei grandi come Don Andrea difficilmente si aprono delle porte, quindi è stata una grande scoperta e un grosso vantaggio certo per tutti. Beh, finiti le superiori, in genere se sei fortunato riesci a fare qualche stage che finisce magari dopo 3 mesi o 6 mesi, dopodiché rimani a casa e chiaramente possibilità di impieghi sia nel pubblico che nel privato sono praticamente inesistenti.
Invece, diciamo, la possibilità che ha avuto Francesco dimostra che tutti possono avere un ruolo, no?
Certo, tutti possono avere, devono avere un ruolo, tutti quanti, chiaramente con le proprie capacità, adeguandoli, è il lavoro che si deve adattare e non viceversa.
Il tema del lavoro si sposa anche al tema del dopo di noi, di cui i genitori si sono fatti carico ormai da tempo di parlare, perché permette di immaginare appunto un futuro per i propri figli.
Ed è una cosa molto importante, perché noi ci stiamo pensando già da anni, anche non dopo che non ci saremo più, ma anche durante, perché comunque noi stiamo invecchiando, e quindi sapere anche da vivi che Francesco è sistemato, che ha un futuro, un posto dove stare anche senza di noi, è importante.
E come è cambiato Francesco da quando ha cominciato a lavorare?
È molto più organizzato, è più sicuro di sé, addirittura se il giorno che non riesce a venire qua per qualche motivo, che ha una visita, è triste. E niente.
Anche questa puntata termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. La puntata è riascoltabile in podcast sul sito di Radio 24 o su tutte le piattaforme per podcast cercando Storie dal Sociale. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.
Giunti al termine di questa puntata di Si può fare, ci ritroviamo domani puntuali alle 9. Ringrazio in redazione Silvia Bandelloni, Michele La Serra, in assistenza sempre Michele, in regia c'è Anna Elena Riva. Diamo la linea a In Campo Comparto.